Fermi tutti, che adesso si parla di skate.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Se vuoi destabilizzare la Rosciani, gli devi parlare di criptovalute. Fagli Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Debbi l'anticripto.
Ma a quanto pare io sono in ottima compagnia, direi istituzionale.
Ma ti dirò di più, Deborah. A questo punto, buongiorno, benvenuta a Due di Denari.
E a tutti i nostri ascoltatori.
Oggi che parliamo di investimenti, era doveroso cominciare da qui. Allora, la notizia è che il governo pensa, nell'interno, nell'insieme del grande pentolone della manovra finanziaria per il 2025 e gli anni successivi, ha una bella maxi tassa sulle criptovalute.
Cioè, proprio pronti via, 42%.
Preciso, esatto, preciso che il bel era riferito alla percentuale, che è pesante. Allora, noi già abbiamo operante una tassazione al 26% sulle plusvalenze.
Degli strumenti finanziari, che però non riguarda, per esempio, il titolo di Stato, che ha una
che
fiscalità...
Che ha un 12,5% perché è agevolata, titolo di Stato italiano oppure UE. Però, per le criptovalute, già le plusvalenze sono state assimilate, quindi si applica questo 26%. Adesso il governo sta pensando a un 42%, tra l'altro 42% è a un punto dal massimo dell'aliquota IRPEF al 43%, quindi non si capisce quella come verrebbe collocata questa sticella sulle plusvalenze. Da quello che si è capito, ripeto, stiamo sempre parlando di proposte, di progetti, di anticipazioni, ecco, da quello che si è capito è un 42% sulle plusvalenze da criptovalute, crypto asset, token digitali, cioè, quindi ad esempio anche l'NFT dell'opera d'arte, ad esempio, se lo comprate e lo rivendete, beati voi, ci capite di questo mercato nuovo molto promettente, però la plusvalenza verrebbe tassata dal prossimo anno al 42%.
Se si procedesse in questa direzione, la criptovaluta diventerebbe l'asset più caro sul panorama finanziario italiano, ovviamente dal punto di vista fiscale. Tutto questo in un anno che ha visto questo comparto proporsi con una certa vivacità e dinamicità, perché sono moltiplicati i prodotti finanziari, sono partiti i primi ETF appunto legati alle criptovalute, per esempio è successo negli Stati Uniti, dove la SEC, l'autorità di vigilanza sul mercato appunto americano, ha autorizzato l'emissione di ETF prima su Bitcoin a gennaio scorso e poi anche su Ethereum, questo è successo a maggio. E infine ricordiamo che proprio in questi giorni il Bitcoin sta di nuovo aggiornando i suoi valori e le sue quotazioni massime, siamo intorno ai 67.000 euro, non lontano dal record storico di 69.000, e quindi evidentemente si vuole far cassa su questo trend. Vabbè,
sì, è diciamo che sembra quasi un'indicazione strategica qui più che fiscale, nel senso di scoraggiare in qualche modo, un po' come quando si invoca una pesante tassazione delle sigarette per fini di salute. Ecco, qui sembra quasi di voler scoraggiare questo tipo di investimenti, forse perché è ritenuto rischioso, non saprei davvero. Leggeremo e commenteremo. Ci chiediamo intanto voi cosa ne pensate, siete d'accordo? Bisogna inasprire così tanto la tassazione sui guadagni da criptovalute, da criptovoci, insomma da criptoinvestimenti? 349-238-6666.
Alex mi prende in giro, mi dice: Deborah è per la tassazione al 50%, io non sono da nessuna parte, sono solo dalla parte di quei piccoli risparmiatori che in maniera incauta ancora si approcciano a questo mercato scegliendo delle piattaforme abusive di investimento, quindi questo non ci stancheremo mai di dirlo, per cui facciamo attenzione soprattutto rispetto all'interlocutore che scegliamo per fare un investimento, chiamiamolo così, di questo tipo. Oggi però è giovedì a Investire Informati, dedicato proprio ai mercati finanziari. Sarà con noi Adriano Nelli, responsabile per l'Italia di PIMCO. Parleremo di scenari finanziari, di mercati soprattutto dal punto di vista del mercato obbligazionario, parleremo di quello che ci aspettiamo oggi, visto che è la giornata della Banca Centrale Europea riunita in questo frangente a Lubiana. Siamo alla vigilia delle elezioni presidenziali americane, quindi il settore obbligazionario guarda con grande attenzione a questi macro appuntamenti appuntamenti e ne parleremo appunto diffusamente con il nostro ospite tra poco, per cui se volete inviarci le vostre considerazioni fatelo pure all'800 24 00 24 che in realtà è il numero verde che vi consente di intervenire in diretta, oppure scriveteci o mandateci dei messaggi al 349 238 6666.
Qualche altro ascoltatore ironizza dicendo beh magari resterà solo al 26% dove il solo viene messo tra virgolette. Sì, il 26% però appunto come dicevamo Deborah vuol dire allineare a quello che si paga sulle plusvalenze da investimenti finanziari, mentre questo sarebbe proprio una sorta di maxi tassazione mirata su questo tipo di strumenti. È il momento del giornale Radio del Risparmio?
È proprio quel momento lì.
Ah, allora andiamo.
Scegli due di denari e vai sul sicuro.
Allora, caro Mauro, inizi tu, poi io ti do qualche altro dettaglio. Senti, avevi il colpetto di tosse?
No, ero qui pronto, aspettavo proprio il tuo via, perché abbiamo questa indagine molto interessante della Banca d'Italia sui bilanci delle famiglie italiane, sui redditi familiari delle famiglie italiane.
E la loro ricchezza.
Allora, ci sono, una volta si sarebbe detto luci e ombre, con un titolo di quelli che vanno sempre bene, però è effettivamente così. Allora, nel 2022, questo si riferiscono i dati, il reddito medio annuo della famiglia è cresciuto del 1,4% rispetto al 2020, ma questi redditi, il reddito medio annuo familiare e il reddito medio equivalente, sono inferiori a quelli che erano stati osservati nel 2006, quindi prima della crisi Lehman e poi della crisi finanziaria globale. Nel 2022, sempre, la spesa media familiare è tornata comunque ad aumentare del 5,7%, ma più della metà di noi, più della metà delle famiglie, ha avuto un risparmio nullo. Questa quota addirittura è del 70% per chi sta nella parte meno abbiente rispetto alla distribuzione del reddito e diventa del 28% se guardiamo invece le famiglie che stanno nella parte più alta, nella parte vorremmo dire sinistra della classifica. Sulla base dell'indagine, la ricchezza netta delle famiglie italiane ammontava in media a 296.000 euro, sono valori medi, cresciuta dell'1,8% se guardiamo i prezzi costanti rispetto al 2020, e il valore mediano che separa la parte meno ricca dalla parte più ricca, dalle famiglie più ricche e quelle meno ricche, era pari a 152.000 euro. Deborah.
Sì, questa crescita indicata da Mauro, questa crescita della ricchezza media è stata sostenuta, dice il rapporto, da quella della componente finanziaria, che ha beneficiato dell'andamento positivo dei mercati. Lo raccontiamo tutti i giorni, molti listini internazionali viaggiano sui loro record ed è un trend che ha più che bilanciato l'aumento delle passività e la lieve riduzione della ricchezza immobiliare. Questa indagine della Banca d'Italia fa un focus anche sul tema dell'indebitamento delle famiglie. Nelle 2022 dice il 26% delle famiglie italiane era indebitato, il debito è concentrato presso le famiglie che però, questa ci sembra una buona indicazione, hanno maggiore capacità di sopportarne gli oneri, a differenza dei mutui che presentano, che sono la parte preponderante dell'indebitamento totale, i prestiti per scopi di consumo sono meno concentrati. Le famiglie con reddito familiare superiore a quello mediano
dei 296.000 euro,
esatto,
quindi
ne detenevano infatti il 71%, e quindi insomma anche queste ci sembrano degli aspetti interessanti da analizzare. Dobbiamo leggerla sicuramente ancora più nel dettaglio per capire se magari varrà la pena esplorare ulteriormente all'interno dei nuclei familiari quello che succede, come viene diversificata appunto la quota reddituale che entra anche in spese, consumi, investimenti e
quant'altro. Ci sono questi due segnali insomma del risparmio nullo per più della metà delle famiglie e anche della della riduzione se guardiamo a 20 anni fa, quasi 20 anni fa, rispetto alla complessiva potere d'acquisto, disponibilità del reddito, insomma, che quelli si danno un po' di preoccupazione.
Allora,
mi spieghi cosa succede per le poste?
A saperlo, io ti spiego quello che abbiamo letto anche noi nelle ultime ore. Molti di voi ci avevano sollecitato di realizzare appunto un approfondimento sulla prossima OPB, l'offerta pubblica di vendita di una seconda tranche di Poste Italiane. L'operazione era già stata fissata da lunedì della prossima settimana, appunto un collocamento che sarebbe durato tutta la settimana, con ovviamente un focus soprattutto sul piccolo risparmiatore, ma abbiamo avuto notizie invece di un rinvio di questa operazione, un possibile spostamento a novembre, e pare che appunto l'operazione venga rinviata al momento successivo alla pubblicazione dei conti dei primi 9 mesi dell'anno, e a uno spostamento anche dopo le elezioni americane, diciamo, è stata così enfatizzata questa congiuntura speciale, quindi dopo questi due grandi appuntamenti.
In ogni caso non ci sarebbe però nessun collocamento lunedì prossimo, quindi
assolutamente.
Il 21.
No, lunedì è tutto saltato, quindi non facciamo la trasmissione, aspettiamo di capire il Ministero dell'Economia quale altra data fisserà, e tra l'altro ci sono anche molte illazioni, diciamo, sul perché c'è stato questo rinvio, ma addirittura insomma qualcuno ha detto perché potrebbe essere un'occasione ghiotta per grandi investitori internazionali per incrementare la quota già in portafoglio peraltro di questo gruppo. Si cita su molti giornali la presenza di BlackRock, ma insomma è una società quotata, credo che se questo grande fondo di investimento volesse aumentare la sua partecipazione potrebbe farlo con delle operazioni di mercato, immagino,
non credo che abbia neanche problemi di liquidità per presentarsi.
Si scoraggi di questo rinvio.
Allora, è un'altra cosa che non succederà, o almeno non è intenzione del presidente INPS far succedere, è aumentare i requisiti di accesso alla pensione. Tranne l'adeguamento alla speranza di vita, che potrebbe avvenire, poi si vedrà come va la demografia, come va appunto l'aspettativa di vita al 2027. Il presidente INPS, Gabriele Fava, è intervenuto, è andato in audizione alla commissione di controllo sugli enti previdenziali e ha detto che il controllo della spesa è difficilmente realizzabile perché dipende da fattori demografici che sono influenzati da dinamiche di lungo periodo. È quello che diciamo sempre: diminuiscono le platee dei nuovi lavoratori e aumenteranno sempre di più nei prossimi anni le platee dei pensionati. Inoltre ha detto non è percorribile la scelta di incrementare ulteriormente i requisiti di accesso alla pensione, che sono tra i più alti d'Europa, salvo, ha precisato, l'adeguamento alla speranza di vita. Quindi ha invitato a agire sul lato delle entrate contributive per aumentare la partecipazione al lavoro e sulla crescita di produttività e salari. Questo è il consiglio di Gabriele Fava, il presidente INPS, che quindi ha escluso che si vada a ritoccare ulteriormente le soglie di ritiro per la pensione d'anzianità contributiva o per quella di vecchiaia.
Te lo immagini, sì, i messaggi che stanno arrivando sulla questione delle criptovalute, come si potrebbe, nel caso in cui fosse fissata questa aliquota, bypassare questa tassazione? Insomma, tutti hanno la loro ricetta.
Posso dire una cosa a margine, per carità, poi ognuno i soldi propri li mette dove vuole, ci mancherebbe altro. Ecco, però se vogliamo spostarci su piattaforme al di fuori, ad esempio, dell'Unione Europea, non vigilate, o comunque anche all'interno di paesi periferici dell'Unione dove magari i controlli sono, attenzione, perché è già successo che alcune di queste piattaforme o si sono rivelate truffaldine in toto oppure sono crollate così improvvisamente, e ancora coloro che avevano immesso dei soldi stanno aspettando di capire se potranno riaverli in tutto o in parte.
Andiamo a terreni che ci sono un pochino più congeniali.
Investire informati.
Ma ricordo male o la Meloni ha detto che voleva abbassare le tasse?
Ah, possono fare quelle che vogliono.
Ma poi sono fessi, perché hanno parlato solo di Bitcoin o di tutte le criptovalute? Perché se solo Bitcoin, io converto Bitcoin in una qualche stable coin e dopo prelevo e sono ancora al 26%.
Devi combattere Debora con i tuoi cazziatoni e i tuoi editoriali. Combatti Debora, non abbandonarci.
Diciamo che io sono sicuramente per la libera manifestazione del proprio pensiero, come dice Mauro, ognuno con i suoi soldi può fare quello che vuole. Noi ribadiamo, non siamo, ma poi chi siamo per essere contrari a qualcosa? noi sollecitiamo gli ascoltatori ad essere attenti. Vi interessa questo mondo? Vi interessa questo segmento di investimento? Approcciate con cautela se non avete abbastanza informazioni e soprattutto monitorate con attenzione la piattaforma di intermediario che scegliete. Dopodiché sul tema della tassazione abbiamo ancora mesi per discuterne, perché qua è tutta una notizia che è improvvisamente saltata alla ribalta della cronaca proprio ieri pomeriggio. Non sappiamo che direzione prenderà, magari si farà anche una fragorosa marcia indietro, vedremo. Leo l'ha detto abbastanza con piglio deciso, direi, quindi magari qualcosa succede per bypassare questa imposizione fiscale. Magari ci sono delle alternative: investire in ETF in Bitcoin o in criptovalute, ne parleremo a tempo debito. Ma noi non siamo contrari così tanto per partito preso, Mauro. Quante volte lo dobbiamo dire?
No, ma
siamo contrari a chi fa le sciocchezze, a chi
esatto,
commette delle sciocchezze.
Alla leggerezza con cui alle volte, magari perché leggiamo qualcosa su un sito, ci raggiunge un qualche sedicente consulente che tale non è, ecco, allora si affidano anche capitali importanti e purtroppo lo diciamo, riceviamo talvolta dei messaggi, delle email a 2didenari@radio24.it di esperienze molto molto sgradevoli, molto brutte da parte di persone che si erano affidate in toto magari proprio alla criptovaluta, che ha dei momenti meravigliosi di crescita e dei momenti poi orrendi, orribili di calo, e quindi bisogna avere anche i nervi saldi. Prego Deborah.
Allora andiamo al nostro ospite di questa mattina, salutiamo e ringraziamo per essere tornata a trovarci Adriano Nelli, responsabile per l'Italia di PIMCO, il gigante mondiale del reddito fisso, chiamiamolo un po' così. Buongiorno Nelli e bentornato.
Buongiorno, grazie per avermi invitato.
Allora, oltre chiaramente a commentare la stretta attualità che oggi risiede a Lubiana, dove è riunita la Banca Centrale Europea, siamo alla vigilia delle elezioni americane e quindi sicuramente la componente politica sta dando anche qualche spinta in qualche maniera al mercato azionario ed obbligazionario, perché su questo stamattina ci soffermeremo. Poi c'è un altro tema di attualità che riguarda invece PIMCO, che ha pubblicato proprio in queste settimane il Cyclical Outlook. Che cos'è questo documento, dottor Nelli? Poi andremo chiaramente a leggerlo rigo a rigo per trarne le indicazioni più interessanti che ci raccontano questa fase finanziaria molto interessante.
Dunque, il Cyclical Outlook di PIMCO è un documento trimestrale che sintetizza le nostre idee per quello che riguarda lo sviluppo dell'economia globale nei prossimi 6-12 mesi e le relative implicazioni per gli investimenti. Quindi questo è quanto.
Andiamo ai punti centrali, diciamo, dei vostri ragionamenti. Le previsioni economiche, partiamo con il breve termine. Nelli, che cosa è previsto accadere da qui alla fine dell'anno, considerato che abbiamo ancora diversi appuntamenti con le banche centrali ed è cominciata questa fase di discesa dei tassi di interesse, poi chiaramente sempre con tutta la prudenza del caso espressa dai banchieri centrali, che dicono: noi comunque continuiamo ad andare avanti con i nostri interventi guardando i dati periodicamente, però ormai è inesorabile, direi, questo trend. Da questo punto di vista iniziamo da qui, cosa dobbiamo aspettarci, cominciando magari proprio con l'appuntamento di oggi?
Sì, oggi il consenso è sulla BCE che dovrebbe tagliare di 25 punti base, quindi portare il tasso di riferimento al 3,75, e di conseguenza questo è un consenso di mercato. Come consenso di mercato il fatto che il contesto generale dell'economia è un'economia che tiene, che rallenta ma tiene, quindi che non ci sia una recessione, che l'inflazione arrivi verso l'obiettivo delle banche centrali, diciamo, l'anno prossimo, e questo dovrebbe consentire alle banche centrali di continuare a tagliare il costo del denaro. Dunque, questo è ciò che il mercato oggi prezza e sconta. Quello che conta è capire se questo è raggiungibile, quali sono i rischi se questo non dovesse avvenire. Infatti il nostro outlook ha un nome, come sempre facciamo, e diciamo assicurarci il soft landing, assicurarsi il soft landing. Questo perché l'autorità pubblica, Banca Centrale, ma in parte anche i governi, per quello che possono fare, vogliono fare in modo che questo accada veramente, perché per tante ragioni. Intanto perché ovviamente questo consentirebbe di evitare una recessione e darebbe stabilità ai mercati finanziari che oggi prezzano questo scenario. Però esistono anche rischi attorno a questa possibilità. La nostra idea è che, ad esempio, l'economia americana, che ha beneficiato di un eccezionalismo nel corso degli ultimi trimestri e semestri, con una crescita che è stata ben più ampia in termini reali rispetto a quella delle altre economie avanzate, intorno al 3%, verso una stagnazione altrove, questo eccezionalismo ha ragion d'essere, potrà continuare, ma un po' di convergenza verso il basso dell'economia americana, verso il resto delle economie dei paesi sviluppati, ce l'aspettiamo per una serie di ragioni. Innanzitutto perché ad esempio lo stimolo fiscale, che è stato importante negli Stati Uniti fino adesso, post elezioni probabilmente ci saranno maggioranze più risicate, governi, probabilmente un governo qualunque sia il vincitore, che probabilmente avrà meno capacità di trovare consenso attorno all'idea di ulteriori stimoli fiscali, anche perché le condizioni di partenza sono complicate. Abbiamo un disavanzo dei conti pubblici in America che vale il 6-7% del PIL, quindi con un esito elettorale che probabilmente porterà a maggioranze risicate nel congresso, e con condizioni di partenza così difficili sarà difficile per gli Stati Uniti continuare a imporre stimolo fiscale. I tassi scenderanno, ma scenderanno probabilmente, questo è importante, ad una zona di destinazione che non sarà più il mondo a tassi zero di prima.
Certo.
Infatti noi di Finco, ad esempio, ci aspettiamo tassi reali positivi di fine corsa, e quindi se mettiamo tutte queste cose insieme, più esposto a altri fattori un pochino più straordinari che ci sono stati fino adesso, ad esempio tutte le, diciamo, i disequilibri nel mercato del lavoro sono stati anche compensati con flussi migratori importanti che hanno permesso anche di contenere un pochino le pressioni salariali. Ecco, questi flussi di immigrazione non necessariamente continueranno, perché stiamo sentendo le dichiarazioni dei presidenti, quindi insomma un mondo che cambia un po' negli Stati Uniti. L'eccezionalismo americano rimane, ma è meno pronunciato. L'economia globale rallenta, forse si evita una recessione, ma esistono dei rischi attorno a questo scenario.
Allora fermiamoci un istante, vediamo come vanno oggi, proprio in questo momento, le borse. Torniamo subito poi con Adriano Nelli, responsabile per l'Italia di PIMCO. Le borse.
Combatti Deborah, non abbandonarci.
Due di denari.
Le criptovalute andavano messe fuori legge appena sono uscite.
Ma perché ci stupiamo tanto della extra tassazione per dei soldi che vengono detenuti all'estero in strumenti che non sono approvati in Italia? I fondi non di diritto europeo hanno esattamente lo stesso trattamento, 26% da parte della banca a titolo di anticipo d'imposta, e poi vanno portati in dichiarazione dei redditi e vanno in aliquota marginale. Per cui perché c'è questo sconvolgimento?
Chi crede e spera nei bitcoin potrebbe chiedere anche a Babbo Natale a questo punto.
E comunque il danno grosso lo fece Renzi a suo tempo, quando alzò le tassazioni finanziarie dal 12,5 al 26, e nessuno poi fece marcia indietro, nemmeno lui.
L'annuncio del ministro Leo è dilettantesco, perché genera confusione nel regime di tassazione delle attività finanziarie e fa allontanare quelli che si stavano avvicinando alla tassazione delle criptoattività, che adesso prendono, se le tengono sul loro wallet e gli fanno ciao ciao. Poi valla a beccare che non becchi gli immobili fantasma, che da 50 anni ti devi censire e ancora viene a dire che non li hai censiti.
Adoro questa conclusione di questo ascoltatore.
Allora, a margine, gli immobili fantasma in realtà li abbiamo censiti, poi il problema è che spesso il sindaco, come dire, è in difficoltà a molestare un suo elettore.
Basta incrociare due utenze e sappiamo benissimo dove stanno questi immobili, cosa fanno, quante persone ci abitano, ma poi metterci sopra la tassa è un po' più complicato.
Vabbè. Vedo che comunque il tema della criptovaluta resta sempre divisivo, ecco. Usiamo questo termine. Dottor Nelli, invece torniamo a questioni meno divisive. Nelle vostre view di investimento, in questo vostro outlook che è stato diffuso da poco, trova spazio anche la Cina, che da diverse settimane occupa anche qualche chiacchierata qui con voi esperti a Due di Denari, perché ci dà da pensare, non solo per anche tentazioni belliche che vediamo con grande preoccupazione con Taiwan, ma proprio per l'andamento della sua economia, che forse è più malandata di quanto appare.
E poi soprattutto arrivano continuamente questi interventi praticamente ogni giorno, ma tutto ciò che l'autorità stabilisce, le varie autorità, dal governo alla Banca Popolare Cinese, Nelli, non basta più niente, a quanto sembra.
È un modello di sviluppo economico, quello della Cina, che per tanti anni ha permesso una crescita importantissima, come sappiamo, anche al 10%, però frutto di investimenti in infrastruttura e soprattutto nel settore edilizio immobiliare, e questo ha provocato un grosso fardello di debito che oggi preoccupa le autorità, e quindi loro devono da un lato gestire questo fardello di debito e dall'altro cercare di far traghettare il sistema economico verso un modello di sviluppo più sostenibile, dove i consumi interni devono giocare un ruolo più importante. Però traghettare un'economia così grande verso un nuovo equilibrio, un modello di sviluppo economico, è molto difficile. Loro quindi nel frattempo stanno cercando intanto di risolvere il problema delle società, no? Che sono state sul mercato a costruire tanti immobili e sono molti progetti non finiti e c'è debito sopra, e devono infatti, dunque l'ultimo provvedimento è stato proprio quello, no? Quello di cercare di dare nuove linee di finanziamento a determinati developers che abbiano certe caratteristiche per far sì che questi progetti possano essere completati, anche perché poi molte persone li hanno comprati questi immobili, quindi c'è anche un tema anche di pace sociale. Quindi è una sfida molto, molto
grande. Li chiamano i progetti immobiliari incompiuti che appartengono alla cosiddetta lista bianca.
Esattamente, la lista bianca, esatto. Quindi ha deluso un po' il mercato. Comunque quello che dice Pinco nell'Outlook è che comunque la Cina rimane un rischio, perché probabilmente la crescita al 5% reale è un obiettivo difficile da raggiungere, e in questo momento la Cina rischia di esportare deflazione in giro per il mondo. Perciò, insomma, tornando poi anche al punto delle banche centrali che stavo dicendo prima, tra l'altro BCE a 3,25, credo di aver detto un numero diverso prima per errore, ma insomma ci sono le
3,75, non ce ne siamo accorti neanche noi, sì.
3,25. C'è il tema che le banche centrali possono continuare a tagliare i tassi, ma quello che conta è dove si fermeranno. Secondo noi tassi in America nominali a 3% sono una zona, quindi condividiamo, c'è consenso da parte del mercato. Tassi in Europa intorno al 2% in termini nominali, ma vuol dire che in termini reali, se l'inflazione converge verso il 2%, abbiamo tassi reali tra 0 e 1%, che sono quelli che in assenza di recessione potrebbero garantire il pieno impiego delle risorse produttive e dare stabilità. Ovviamente questo è una possibile destinazione, però io parlavo prima di rischi, e qui si può parlare di implicazioni degli investimenti, se volete.
Sì, ne parliamo fra un attimo, però prima volevo ritornare un po' di più il vostro core business, e cioè il tema dell'investimento nel reddito fisso, perché semplicemente sappiamo che il risparmiatore italiano guarda questa classe di investimento sempre con grande attenzione, investe nel titolo di Stato italiano e anche magari in portafogli un po' più diversificati che abbiano questa componente molto ben presente, perché la ritengono conservativa del proprio investimento. In questo momento, dottor Nelli, quali sono i segmenti del mercato obbligazionario che ritiene particolarmente interessanti? Anche sui rendimenti stiamo vivendo una fase di normalizzazione rispetto agli anni passati, in cui abbiamo visto intere classi di investimento, anche durate lunghe, comunque medie, azzerare appunto i loro tassi. Adesso invece con le politiche monetarie siamo ritornati a vedere dei rendimenti più, reali, normali, ecco, chiamiamoli così. Come ci si può posizionare in questo contesto? Sì. Come possono posizionarsi gli investitori in questo contesto?
Sì, noi di Pinco preferiamo in questo momento un pochino le scadenze intermedie, diciamo il segmento dei rendimenti con scadenze tra i 5 e 7 anni. Questo perché ci aspettiamo che questa, diciamo, distribuzione dei rendimenti, che in termine tecnico si chiama la curva dei rendimenti espressi dal mercato, possa diventare questa curva più ripida, perché i tassi, i policy rates, quelli controllati dalla banca centrale, dovrebbero scendere, portare giù la parte breve della curva. La parte più lunga della curva, con budget deficit così alti, esigenza di mettere debito sul mercato, di collocare, piazzare titoli di Stato sul mercato, potrebbe non scendere molto, e quindi potrebbe produrre un'inclinazione della curva che dovrebbe sviluppare sul fulcro intermedio, che dovrebbe essere quello più stabile, dando la possibilità di investire in quel punto e, se non ci sarà recessione, incassare dei rendimenti interessanti. Se ci dovesse essere un contesto recessivo, l'investimento in titoli di elevata qualità potrebbe addirittura consegnare rendimenti più alti, perché la buona notizia delle obbligazioni, diciamo, non di bassa qualità, ma quelle di governi, di titoli di Stato, insomma di aziende molto sane, è che in un contesto recessivo, con un ulteriore abbassamento dei tassi di interesse superiore a quello che il mercato sconta, potrebbero avere anche un apprezzamento del valore di mercato, che si unirà al rendimento che questi titoli già producono. Quindi, per dire che cosa? Che le obbligazioni di alta qualità potrebbero performare bene in un soft landing, ma potrebbero performare anche meglio in un contesto, diciamo, economico più complicato. Quindi il margine di errore è molto basso nell'investire in questi titoli, e il valore relativo di queste obbligazioni rispetto a forme più rischiose di investimento in questo momento lo giudichiamo attraente, molto alto. Per cui in un'allocazione complessiva probabilmente questi titoli potrebbero avere oggi un peso più importante del normale.
Ma quindi l'orizzonte sarebbe per questo tipo di investimenti a 3-5 anni?
L'intermedio, ecco, che cos'è? Temporalmente sì, parlando, sì, l'intermedio è questo.
Sì. Cioè, sì, anche perché, sì, esattamente, anche perché vediamo che i rendimenti prospettici, o rendimenti a scadenza di un portafoglio obbligazionario di elevata qualità, tendono a spiegare molto bene quello che sarà il rendimento nel tempo, che collegata alla durata finanziaria dell'investimento spiegano oltre il 90%, certo, di questo risultato. Quindi.
Nelly, si fermi lì perché adesso è il momento di Mauro ed è il momento dei nostri ascoltatori.
Allora, domandina facile facile questa volta. Vi ricordo che accettiamo le risposte soltanto se componete 800 24 00 24. La domanda è la seguente: a quale percentuale verrebbe fissata la tassazione sulle criptovalute secondo quanto trapelato in questi giorni dalla bozza di legge di bilancio?
Vedi che dopo sono sempre io quella cattiva, tu fai le domande facili, abbiamo parlato un'ora.
Vedi che c'è stata anche dibattito tra gli ascoltatori. Qual è la percentuale indicata dal ministro Giorgetti e dal viceministro Leo? Traffico.
Dai Mauro, manda il traffico che devo raccogliere le verze per la casciola. Dai.
Due di denari.
Domandone facile facile, allora vi ricordo come sempre dovete comporre 800 24 00 24, dare la risposta attraverso il nostro numero verde. Non accettiamo risposte su altri canali di collegamento con noi. La domanda è: a quale percentuale si dovrebbe attestare la tassazione sulle plusvalenze da criptovalute? Percentuale comunicata, anticipata ieri dal viceministro Leo e confermata insomma indirettamente anche dal ministro dell'economia Giorgetti. Qual è la percentuale corretta? Ditecelo se ve lo ricordate, ne abbiamo abbastanza parlato.
Stanno già rispondendo in tanti e poi vi racconteremo se stanno rispondendo correttamente o meno. Adriano Nelli, lei non può partecipare al quizzettone di questa mattina perché ha sentito tutta la trasmissione e quindi conosce la risposta. Parte tutto, torniamo ai temi di mercato. A come si può in questo momento agire sul mercato obbligazionario cercando del rendimento. In particolar modo ci stava sottolineando l'importanza di posizionarsi in questa fase, nelle cosiddette, come dire, scadenze intermedie, quindi 3 e 5 anni. Questo vale per tutte, come dire, anche le classi geografiche, Nelly, oppure ci sono magari delle opportunità differenziate a seconda del mercato su cui si punta?
Ma ad esempio noi in questo momento ci sono delle economie dove riteniamo che il taglio dei tassi potrebbe essere più forte rispetto magari a ciò che è apprezzato sul mercato, ad esempio un'area che ci piace in questo momento, ad esempio il Regno Unito, per questa ragione. E quindi un gestore attivo che cosa fa all'interno del portafoglio? Magari tende ad avere una maggiore esposizione relativa su queste aree, proprio perché il gioco in linea, almeno nel breve, è tutto nel confrontare quali sono le idee di chi gestisce il portafoglio rispetto al consenso del mercato.
Quindi vi piacciono i gilt, come si chiamano,
sì,
i titoli di Stato?
Esatto, per un posizionamento ad esempio di duration in questo caso, mentre ad esempio nel settore del credito, quindi obbligazione ad alto rendimento, tendiamo a essere più cauti perché differenziali di rendimento offerti da questa categoria di strumenti finanziari riteniamo siano un po' tirati e quindi preferiamo, quindi non c'è questa forte compensazione per il rischio, quindi tendiamo a cercare delle alternative che in termini di rischio e rendimento atteso siano più interessanti. Questo non vuol dire non investirvi, ma magari sottoponderare all'interno del portafoglio. Quindi tra l'altro adesso sembra un po' ovvio, però al di là della movimentazione della gestione attiva, poi quello che conta molto è avere anche un portafoglio che sia in grado di passare attraverso scenari diversi, che sia sufficientemente robusto, perché poi c'è sempre una componente di aleatorietà. Pensiamo soltanto alle elezioni americane che stanno arrivando, pensiamo ad esempio al quadro geopolitico, insomma ci sono tanti fattori che dobbiamo tenere in considerazione. In generale, quindi, oggi, io l'ho detto l'altra volta alla vostra trasmissione, non c'è bisogno di avventurarsi troppo nello spettro del rischio, di prendersi rischi eccessivi, fare gli eroi, ma si riesce a costruire oggi un portafoglio sufficientemente liquido, di alta qualità, con un basso, diciamo, rischio di non centrare l'obiettivo promesso oggi dal rendimento medio del portafoglio stesso.
Nelly, non le chiediamo di avere una sfera di cristallo, ma se, a seconda di chi vincerà le elezioni negli Stati Uniti, voi prevedete degli effetti sul mercato, specialmente per quanto riguarda il reddito fisso? Poi di solito il nuovo presidente o la nuova presidente, non sappiamo, tende a indebitarsi, insomma, a dare un po' di stimolo all'economia, no?
Certo, poi come diceva prima, il tema sarà composizione del congresso.
E tra l'altro, sì, esatto, ricordava prima che andiamo probabilmente verso un congresso molto, molto risicato, ecco, come maggioranze.
Sì, beh, dunque, diciamo, forse ciò che ci si può aspettare, senza appunto avventurarsi in previsioni che lascerebbero appunto il tempo che trovano, ma qualunque sarà il presidente, probabilmente vedremo uno scenario di tariffe che, nel caso forse di una presidenza Trump, potrebbero essere più aggressive ed essere più generalizzate; in un caso di una presidenza Harris potrebbero essere più mirate, e questa ad esempio è una delle due differenze. In entrambi i casi, per quello che riguarda il budget deficit, il disavanzo dei conti dello Stato, ci aspettiamo che non, da un lato, nessuno potrà portare avanti in breve termini un processo di
stimoli fiscali,
di stimoli, ma neanche di consolidamento fiscale, quindi è probabile che ci potremmo convivere con un 6-7% di budget deficit. Questo significa, e questo spiega anche perché ad esempio le scadenze lunghe, ad esempio anche sulla curva americana, tendiamo noi di Pinco in questo momento ad evitarle, perché non ci aspettiamo lì ovviamente grossi incrementi di rendimenti e cali dei prezzi, ma neanche grosse, diciamo, opportunità di capital gain su quella parte della curva molto lunga.
Voi nel rapporto dite proprio: si rafforza la nostra previsione di irripidimento della curva americana. Sì, ci traduce, sì, per i nostri ascoltatori cosa implica, sì, questa considerazione?
Come dicevo prima, implica che se i rendimenti a breve scadenza scendono, perché quelli tendono a seguire più velocemente le scelte di politica monetaria, quindi se l'anno prossimo ci aspettiamo ad esempio che le banche centrali dovrebbero tagliare i tassi di interesse complessivamente, diciamo mediamente, di 2 punti percentuali, d'accordo? Quindi vuol dire taglio dei tassi porta giù i rendimenti delle scadenze a breve. Tra l'altro, questo per l'investitore implica anche un rischio di reinvestimento, ed è questo il motivo per cui in questo momento bloccare le scadenze intermedie è meglio, sia rispetto alla scelta di prendersele troppo lunghe, perché c'è il rischio fiscale, già detto prima, ma dall'altro investire nel breve può dare la sensazione a breve di assicurarsi un risultato con minor rischio. Però è anche vero che fra un anno, se avremo i tassi in America fra un anno al 3% o in Europa al 2%, e poi avremo un rischio di reinvestimento molto marcato. Quindi in questo momento riteniamo che lo sweet spot, come dicono gli anglosassoni, si trovi appunto nella parte intermedia della curva, senza prendere troppo rischio, ma cercando comunque di bloccare rendimenti che oggi riteniamo siano interessanti.
Direi di andare a sentire che cosa hanno deciso di risponderci i nostri ascoltatori. Allora, rifai il punto, rifai la domanda.
Ripeto per l'ultima volta la domanda: abbiamo parlato lungamente di questa possibile inasprimento, pesante inasprimento della tassazione per quanto riguarda i guadagni da crypto asset, da criptovalute, ma anche, se volete, NFT ad esempio. E dal governo è trapelata l'indicazione, da poi confermare nella bozza della manovra, quando arriverà ad esempio alle Camere lo vedremo, per una percentuale di tassazione direi particolarmente elevata. Allora, qual è questa percentuale di tassazione? Il più veloce dovrebbe essere stato Maurizio, la provincia di Novara. Qual è la percentuale, Maurizio?
Sì, buongiorno. L'aliquota dovrebbe essere portata al 42%.
42%, esattamente così. Vedremo perché.
Vedremo quanto durerà questo condizionale.
La cosa ha suscitato, diciamo, già solo qui a Due di Denari, una mezz'ora, parecchio dibattito. Chissà poi in Parlamento cosa succederà.
Dibattito effervescente quanto quello che ha generato il tema delle temperature in casa. Con il 15 ottobre, appunto, si possono riaccendere gli scaldamenti. L'altro giorno è successo di tutto di più ai nostri canali, appunto. Grazie ad Adriano Nelli, responsabile di PIMCO per l'Italia. Alla prossima puntata, allora. A presto e buon lavoro.
Grazie, arrivederci a tutti.
Abbiamo terminato, torniamo anche domani?
Sì, dai, è venerdì, torniamo.
Vediamo oggi quale altra novità ci sfodera il governo per scatenare domattina gli ascoltatori.
E poi c'è la BCE.
A domani.